Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo le nostre Bibbie questa mattina per lo studio della parola di Dio in Filippesi, capitolo 1. Filippesi, capitolo 1. Stiamo guardando ai versetti dal 9 all'11, la preghiera di Paolo per i credenti. E scrive: «E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza ed in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi ed irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio». Ora, in questa preghiera che Paolo innalza per i cristiani di Filippi, si concentra sugli elementi essenziali per una sana salute spirituale. Si concentra sulle caratteristiche della vera spiritualità, elementi della vera spiritualità che ogni cristiano deve perseguire. E vi ricordate quali sono? Ve li ho dati l'ultima volta: sono l'amore, l'eccellenza, l'integrità, le buone opere e la gloria. In effetti, in un certo senso, potreste riassumere la vita cristiana in questi cinque termini: amore, eccellenza, integrità, buone opere e gloria. Ora, abbiamo iniziato il nostro studio l'ultima volta esaminando il versetto 9 e considerando il primo di questi cinque elementi essenziali, vale a dire l'amore. Versetto 9 dice: «E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza ed in ogni discernimento». Abbiamo sottolineato l'ultima volta che tutta la vita cristiana comincia con l'amore. Tutto nella nostra esperienza cristiana deve essere costruito su un fondamento di amore. Infatti, l'intero testo, che va dai versetti 9 all'11, è sequenziale. L'amore conduce all'eccellenza, che conduce all'integrità, che conduce alle buone opere, che conduce alla lode e alla gloria di Dio. Quindi l'amore è il grande fondamento della vita cristiana. È la virtù più eccelsa della vita cristiana ed è davvero il segno distintivo della nostra fede. Il compianto dottor Barnhouse, grande insegnante ed esegeta biblico sulla costa orientale degli Stati Uniti, racconta di una ragazza giapponese che lavorava al banco della compagnia aerea nella hall dell'Hotel Imperiale di Tokyo. In un'occasione, mentre si trovava in quell'hotel, al banco della compagnia aerea, parlò con questa ragazza che era fluente in cinese, giapponese ed inglese per necessità e evidentemente proveniva da un ambiente molto colto. E nel suo modo aperto e singolare le chiese semplicemente se fosse cristiana. E lei rispose: «No, sono buddista». E dopo essere stata ulteriormente interrogata, disse di aver sentito parlare di Gesù Cristo e di aver sentito parlare di un libro sacro chiamato la Bibbia, ma di non averlo mai letto e di non sapere assolutamente nulla di Gesù Cristo personalmente. Allora il dottor Barnhouse le fece una domanda molto significativa. Le disse: «Ami Buddha?». Sorpresa, lei rispose: «Amore? Non ho mai pensato all'amore in relazione alla religione». Provocato da quella risposta così rivelatrice, il dottor Barnhouse le spiegò la meravigliosa realtà dell'amore cristiano, in contrasto con gli dei pagani che sono odiati e temuti. E disse a quella ragazza che nessun Dio in tutto il mondo è amato se non il vero Dio ed il Signor Gesù Cristo. E gli sottolineò che nel suo paese le statue delle divinità erano ovunque ed erano mostri feroci, posti a guardia dalle porte dei templi, mentre un popolo che cercava di placarli tentava in qualche modo di appesare una divinità altrimenti adirata. Le ricordò che nella sua religione si brucia incenso e si offrono sacrifici nel tentativo di placare i crudeli ed impulsivi capricci di quelle divinità malvagie. I buddisti non amano Buddha e Buddha non ama i buddisti. Gli induisti non amano le loro divinità, e le loro divinità non amano loro. I musulmani non amano particolarmente Allah? E non c'è una grande affermazione sul fatto che Allah li ami? Vedete, questa è la grande distinzione del cristianesimo, che la sua somma e sostanza nel cuore è l'amore. Dio ci ama, noi amiamo Dio ed in quel contesto ci amiamo gli uni gli altri e siamo amati gli uni dagli altri. Questa è la ricca distinzione del cristianesimo. Noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. L'amore è la cosa più grande. L'amore è la realtà suprema dell'esperienza cristiana. La vera pietà comincia con l'amore. In 1 Corinzi, capitolo 13, a cui ho accennato la scorsa domenica, Paolo scrive: «Se parlo con le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, sono diventato un rame risonante, un cembalo squillante. E se ho il dono di profezia e conosco tutti i misteri e tutta la conoscenza, e se ho tutta la fede da trasportare persino i monti, ma non ho amore, non sono nulla. E se distribuisco tutti i miei beni per nutrire i poveri, e se do il mio corpo persino per essere arso, ma non ho amore, non mi giova a nulla». L'amore è il sine qua non del cristianesimo. Un monaco buddista potrebbe anche darsi a fuoco, ma se non ha amore, quell'amore che proviene da Dio è inutile. Nulla ha senso, nulla ha valore, se non c'è amore. Così l'amore è quella virtù eccelsa. Paolo poi prega che l'amore dei filippesi ed il nostro abbondi sempre più e più in conoscenza reale ed in ogni discernimento. E prega per un amore crescente. Ora, abbiamo notato l'ultima volta diversi aspetti a questo riguardo. È amore divino, indicato dal fatto che egli lo chiede a Dio, proviene da Dio, non dall'uomo. È un amore de facto, cioè lo possiedono in abbondanza ed egli desidera che ne abbiano sempre di più. È un amore decisivo, la parola agape indica l'amore della volontà o l'amore della scelta, non dell'emozione. È un amore dinamico, perché abbonda sempre più e più, crescendo e persino traboccando. È un amore profondo, è denso, in quanto è radicato in una profonda conoscenza ed una comprensione spirituale, ed è un amore discernente, perché ha intuizione in tutte le situazioni della vita e sa come deve essere applicato. Quindi questo amore non è un impulso irregolato, è un servizio biblico, discernente, discriminante, reso agli altri nel bisogno anche quando comporta sacrificio. Non è un'emozione, è un dovere, è un atto di sacrificio altruistico a favore di qualcun altro. E non può essere ridotto ad un fenomeno sociologico, non può essere ridotto ad un semplice sentimento emotivo. La chiave è l'altruismo, la chiave è l'umiltà, la chiave è perdersi nel soddisfare i bisogni altrui. E le persone che realmente amano sono impegnate verso il prossimo, sono disinteressate, sono benevole nel soddisfare i bisogni altrui, non importa chi siano e non importa quale sia il bisogno, tutto comincia con l'amore. E così Paolo prega per un cuore di amore. Ora andiamo avanti verso il resto delle eccellenze, degli elementi essenziali della vita spirituale. Il secondo è l'eccellenza. Notate di nuovo il versetto 10. Affinché possiate approvare le cose che sono eccellenti. Ora, notate la sequenza? Questa caratteristica riguarda il senso delle priorità e segue il primo elemento essenziale, vale a dire l'amore. La parola qui, affinché, è il collegamento e ci mostra che qui in vista c'è una progressione, dove c'è una persona che è letteralmente dominata dall'amore di Dio, lì ci sarà anche un corrispondente desiderio di cercare e di approvare ciò che è eccellente. Perché? Perché quel vero amore è controllato da una conoscenza profonda della parola che rende il cristiano discernente e capace di distinguere, e questo lo conduce alla ricerca di ciò che è eccellente. E così dice nel versetto 10: affinché possiate approvare le cose che sono eccellenti. Ovviamente non potete farlo senza quell'amore pervasivo, quell'atteggiamento di impegno che la Bibbia chiama amore biblico. Ora, la parola approvare è una parola molto interessante, molto importante, dokimazo, una parola familiare nel Nuovo Testamento, e nel greco classico veniva usata per saggiare il metallo al fine di determinarne le proprietà e la purezza. Veniva usata per testare il denaro, per assicurarsi che non ci fosse del falso. In Luca 14:19 è usata per testare la qualità degli animali, cioè dei buoi. Quindi ha a che fare con il testare, il verificare o il provare o il determinare qualcosa. E ciò che Paolo sta dicendo è che la sua preghiera per loro è che abbiano la capacità di valutare e di determinare le cose che sono eccellenti. Ora, il termine greco diafero significa letteralmente differire, riferendosi alle cose che sono eccellenti, differire. In altre parole, affinché sappiate distinguere tra le cose ed essere in grado di determinare ciò che è più importante. L'idea, quindi, è quella di attribuire il giusto valore alle cose. Ciò che è prezioso, ciò che non lo è, ciò che è più prezioso, ciò che è più prezioso di tutto, ciò che vale la pena, ciò che è vitale, ciò che è eccellente, ciò che conta veramente. Ora, ascoltate attentamente. Non si tratta della capacità di distinguere tra il bene ed il male. Tutti possono farlo. Si tratta invece della capacità di distinguere tra il bene ed il meglio, e solamente pochi sembrano essere in grado di farlo. Questo è discernimento che valuta ciò che è meglio. È cruciale essere in grado di prendere la propria vita e concentrare il proprio tempo e la propria energia su ciò che conta veramente. Approvare ciò che è eccellente, testare, saggiare, valutare, provare. Approvare ciò che è più significativo. E ascoltate, la capacità di fare questo è ciò che separa il semplice dal profondo, il debole dal potente ed il comune dall'influente. Le persone profonde, potenti e influenti sono quelle che hanno la capacità di concentrare la loro vita su obiettivi eccellenti e non vengono distolte o distratte da cose che sono meno eccellenti. Ora, questa è una preghiera per la mente, giusto? Potreste persino dire che la prima era una preghiera per l'amore, una preghiera per il cuore, questa però è una preghiera per la mente, perché non potete perseguire ciò che è eccellente se non potete valutare ciò che è eccellente. Questa è, per me, la sfida della mia vita. Avere la capacità di perseguire ciò che è più nobile, ciò che è meglio. E questo semplicemente non è il modo in cui la maggior parte delle persone vive. La maggior parte delle persone è come una proverbiale palla rimbalzante, reagiscono semplicemente. È uno stile di vita a riflesso condizionato, fanno qualunque cosa l'impulso, l'emozione o l'umore suggerisce loro. Reagiscono semplicemente all'ambiente che li circonda, non controllano l'ambiente e non controllano la loro risposta all'ambiente che li circonda. In realtà non pensano, reagiscono e basta. La maggior parte delle persone vivono dei propri umori, non controllano se stesse, il loro io li controlla, non pensano affatto. Non possono perseguire senza ostacoli e senza distrazioni ciò che è eccellente perché non riescono a pensare e a controllare i propri schemi di pensiero al punto da poter valutare ciò che è eccellente. Reagiscono e basta. È tragico, ma la maggior parte delle persone vivono in reazione a tutto ciò che le circonda, come una palla rimbalzante che rimbalza contro ogni muro che colpisce, andando in qualsiasi direzione abbia la libertà di andare. E c'è stato uno studio educativo interessante, di cui ho letto questa settimana, nel quale a delle persone furono presentati nuovi concetti. In altre parole, un uomo si presentava e queste persone introduceva un concetto a delle persone, qualcosa che non avevano mai sentito prima, e chiedeva loro di crederci. E sapeva che, nel chieder loro di crederci, avrebbero dovuto mettere da parte alcune delle cose che in precedenza pensavano fossero vere. E i risultati furono interessanti. Il 50% delle persone ci credette immediatamente, senza pensare. Il 30% delle persone non ci credette immediatamente, senza pensare. Il 15% delle persone volle aspettare un pochino prima di decidere, ma non chiese alcun chiarimento né ulteriori informazioni e poi presero la loro decisione. Il 5% delle persone analizzò tutti i dettagli ed alla fine vennero alla conclusione. Il risultato del test fu questo, più o meno. Si stima che il 5% delle persone pensi, il 15% delle persone pensino di pensare e l'80% delle persone preferirebbe piuttosto morire che pensare. Così stanno le cose nel mondo. Così stanno. Le persone non vogliono pensare, non pensano. E non sanno approvare ciò che è eccellente perché non riescono a controllare la loro mente, perché le loro emozioni sono quelle che controllano la loro mente ed esse non fanno altro che reagire. Qualcuno ha detto, la maggior parte della società è su un vagone di coda che guarda all'indietro. Stanno solamente vedendo ciò che passa. Questo mi ricorda la storia del pilota che si presentò all'altoparlante dell'aereo e disse, ho una buona notizia ed una brutta notizia. La brutta notizia è che abbiamo perso tutta la strumentazione, non sappiamo dove ci troviamo. La buona notizia è che abbiamo un vento in coda e stiamo facendo un ottimo tempo. E penso che questo sia fondamentalmente il modo in cui la maggior parte delle persone vivono la loro vita. Non hanno alcuna strumentazione, ma hanno vento in coda e stanno facendo un ottimo tempo attraversando la vita come un lampo, senza avere assolutamente alcuna idea di ciò che sta succedendo. E se possiamo combinare le nostre metafore, è come un uomo seduto sul retro di un vagone di coda che vede solamente ciò che è già accaduto, senza alcuna anticipazione. Un uomo ha detto: quando lavoro, lavoro duro, e quando mi siedo mi rilasso, e quando penso mi addormento. Qualcun altro ha detto: l'uomo occasionalmente inciampa nella verità, ma per la maggior parte del tempo riesce a rialzarsi e a continuare comunque. Vedete, le persone vivono di emozioni, non vivono di pensiero. Ma come cristiani, se vogliamo perseguire ciò che è eccellente, dobbiamo avere la mente sopra l'umore. Non possiamo essere vittime delle nostre emozioni e dei nostri stati d'animo se volete veramente perseguire ciò che è eccellente. In Romani, conoscete quel capitolo meraviglioso, il 12, al versetto 2, non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché possiate provare quale sia la volontà di Dio, quella buona, accettevole e perfetta. Dovete rinnovare la vostra mente, dovete mettere in ordine il vostro pensiero. Ecco perché in Filippesi 4 Paolo dice: dovete considerare tutto ciò che è vero, tutto ciò che è onorevole, al versetto 8, tutto ciò che è giusto, tutto ciò che è puro, tutto ciò che è amabile, tutto ciò che è di buona fama, e se c'è qualche eccellenza, qualcosa degno di lode, siano queste le cose su cui la vostra mente dimori. Comincia dalla mente. Dovete andare oltre il semplice reagire al vostro umore e alle vostre emozioni. In Efesini 5 Paolo dice: camminate come figli della luce, imparando ciò che è gradito al Signore. E poi più avanti, al versetto 15... guardate dunque con attenzione a come camminate, non come uomini stolti, ma come saggi, riscattando il vostro tempo, perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate insensati, ma comprendete quale sia la volontà del Signore. Pensate, pensate. Prima Tessalonicesi 5:21 dice: esaminate ogni cosa con attenzione e ritenete ciò che è meglio. Vedete, il carattere cristiano al suo livello più elevato è un amore divinamente impiantato ed in crescita, controllato dalla verità, dalla sapienza, che perciò persegue con discernimento e capacità di discriminare ciò che è più eccellente. E tuttavia, la maggior parte delle persone trascorrerà tutta la vita reagendo come per riflesso automatico a qualunque cosa rimbalzi intorno a loro, facendo semplicemente ciò che il loro umore detterà loro di fare, senza realizzare nulla che duri, perché non impareranno mai a discriminare ciò che è veramente eccellente. I veramente pii, invece, sono caratterizzati dall'amore e dalla ricerca dell'eccellenza. Guardate la vostra vita. State veramente approvando e perseguendo ciò che è eccellente? Oppure è tutta piena di cose banali, che non contano affatto, ma che prosciugano e risucchiano la vostra energia? Ora, c'è una terza caratteristica, o un terzo elemento essenziale in questo processo, che sarebbe l'integrità. L'integrità. L'amore e l'eccellenza conducono all'integrità, versetto 10, per essere sinceri ed irreprensibili fino al giorno di Cristo. Ora, la piccola espressione per essere, è per voi studenti di greco, è una hina con il congiuntivo, è una proposizione finale, giusto? Voi dovete amare affinché possiate perseguire l'eccellenza allo scopo di, o con il fine di, essere persone di integrità. E di nuovo, la sequenza è molto evidente qui. Queste cose sono tutte sequenziali. L'amore controllato dalla verità biblica e dall'intuizione pratica conduce alla ricerca dell'eccellenza, che essa genera integrità personale e relazionale. Ora guardate a quelle due parole nel versetto 10: per essere sinceri ed irreprensibili. Hanno un significato ed un'enfasi diversa che voglio che vediate. La parola sincero è molto interessante. Significa genuino, però può avere un paio di radici diverse, possibilità. Alcuni pensano che sia radicata una parola che significa setacciare. Il grano veniva messo in un setaccio e veniva setacciato finché tutte le impurità fossero rimosse e ciò che rimaneva era il grano puro. Ed è possibile che questa parola abbia quella radice e che significhi che tutta l'impurità della vostra vita è stata rimossa, così che siete puri, siete genuini al 100%. D'altra parte, però, potrebbe anche avere come radice due parole greche, una che significa sole e l'altra che significa giudicare. E così che, letteralmente, nel suo significato di base, porta l'idea di testare qualcosa alla luce del sole. Testare qualcosa alla luce del sole. E, tra l'altro, non sappiamo con certezza se questa sia la radice di elikrnes, che è il termine greco, ma è certamente la radice della parola latina sinceros, da cui deriva il termine sincero. La parola latina è sine sera e letteralmente significa senza cera. Ora lasciate che vi spieghi cosa significa, ok? Un vasaio, mentre realizzava un vaso, una ciotola, un piatto, un recipiente di qualche tipo, lo faceva girare sul tornio e poi, una volta completato, lo cuoceva nel forno, spesso a causa di qualche impurità nell'argilla o di un errore di valutazione nella temperatura o per qualche altra ragione. Il vaso usciva con una crepa. Un vaso, una pentola, una ciotola o un piatto crepato sarebbe stato ovviamente inutile. Però, a causa del denaro investito, i vasai disonesti cercavano di coprire la crepa. Quindi cosa facevano? Prendevano una cera dura e riempivano la crepa con questa cera, poi la ricoprivano con una qualche sostanza che avrebbero usato per rivestire o per dipingere il vaso o la ciotola. Così, quando una persona saggia andava al mercato per comprare un pezzo di terracotta, lo teneva sollevato verso la luce del sole e lo girava per vedere se fosse senza cera, perché la luce del sole poteva attraversare la crepa e rivelare la cera, che naturalmente la prima volta che vi si fosse messo dentro qualcosa di caldo si sarebbe sciolta e il tutto sarebbe stato rivelato inutile. Una vita, dunque, deve essere tenuta alla luce del sole per determinare se ha un qualche difetto che viene falsamente coperto dalla cera dell'ipocrisia. Questa è l'idea. E questa potrebbe benissimo essere la radice della parola sincero. Questo è certamente ciò che si trova alle spalle del concetto latino sine sera, che significa senza cera. E così, come nei tempi antichi la terracotta veniva testata tenendola al sole, allo stesso modo anche la nostra vita deve essere testata per vedere se ha integrità, nessun difetto, nessuna crepa coperta dalla cera. E potresti dire: cosa intendi dire con quello? Beh, è proprio quello che sta succedendo nella Chiesa, amici miei, è proprio così. Ci sono persone che vorrebbero farci credere di essere un vaso intero, una ciotola intera, un piatto intero, un recipiente intero, che però in realtà non lo sono. Ci sono crepe nella loro vita, c'è peccato nella loro vita, ci sono difetti nelle loro vite, ma coprono tutte queste cose con la cera del cristianesimo formale, della cerimonia religiosa, dell'attività religiosa. Le coprono tutte. Metteteli lì però nel calore di qualcosa e si scioglieranno, rivelando il segno, rivelando la crepa, rivelando la spaccatura. Però possono andare avanti per molto tempo senza che ciò venga scoperto, se non arrivano l'ostilità, la persecuzione o le difficoltà. E non volete essere così, non volete vivere così, volete vivere una vita di integrità, volete essere senza cera, volete essere sinceri, puri, senza difetti, reali, genuini, onesti, con tutte le parti che si toccano, come ho usato l'illustrazione del fare il pane: mettete tutto in una teglia, tutto ciò che serve per fare il pane, mettetela nel forno e non otterrete il pane. Avrete lasciato fuori una cosa importante, dovete mescolare la cosa, dovete amalgamare il tutto affinché tutto tocchi tutto il resto e allora otterrete il pane. La stessa cosa è vera nella vita, l'integrità è quando ogni parte della vostra vita tocca ogni altra parte della vostra vita e non c'è nulla nella vostra vita che sia collegato a ciò che credete, a ciò che affermate e ciò che dite essere il vostro credo. Tutto deve toccare tutto il resto, questa è l'integrità, questa è l'integrità. Ed egli dunque sta pregando per l'integrità personale racchiusa in quella parola sincero. Nessuna crepa nel vostro vaso, nulla coperto dalla cera dell'ipocrisia. Non state nascondendo un qualche peccato, un qualche difetto, una qualche macchia nella vostra vita, magari un difetto attuale nel vostro carattere, coprendolo così che quando verrà la prova vi scioglierete e sarete mostrati come un vaso crepato, senza alcun gioco di parole qui. E la parola, tra l'altro, compirà tutto questo. La parola è vivente ed efficace, più tagliente di qualunque spada a due tagli, ed è capace di discernere i pensieri e le intenzioni di più profonde del cuore. La parola è il sole, se volete, che discernerà il vostro vero carattere. E Paolo sta dicendo: ascoltate, voglio che abbiate una vita senza ipocrisia. Romani 12,9 dice proprio quello. In 2 Corinzi 1,12 Paolo parlò della fiducia che aveva nella propria sincerità. 2 Corinzi 2,17 dice che non siamo come altri che svendono la parola di Dio, ma che predichiamo con sincerità. C'era genuinità nella loro vita. Ed è questo ciò che sta chiedendo: integrità personale, non un difetto alla vostra vita che avete mascherato, ma realtà, una vera integrità spirituale. Vedete, questi sono gli ingredienti della vita spirituale: un amore dominante, una ricerca dell'eccellenza ed una vita senza difetti. Una vita che ha un carattere che può sostenere un'ispezione, una vita che le persone possono guardare con scrupolo e possono andarsene dicendo è reale. Non perfetto, ma reale, genuino. Non un falso, non un impostore, non un secondo, non uno scarto di fabbrica, ma reale, di prima classe. Questa è l'integrità personale. La seconda parola è l'integrità relazionale. Nel versetto 10 dice che dobbiamo essere sinceri ed irreprensibili. Quella parola si riferisce al non fare inciampare gli altri. Questa è un'integrità relazionale. Non vivere una vita che fa inciampare il prossimo. Questo è molto importante, è ugualmente importante. Dovete vivere il tipo di vita che non fa inciampare le altre persone. Sapete, ci sono molte persone, se le guardate in superficie, sembra che la loro vita sia inoffensiva. Sembra che non farebbero inciampare un altro credente, come Paolo insegna così chiaramente in 1 Corinzi, capitolo 8, ed in Romani, capitolo 14. Parla del fatto che non dobbiamo far inciampare qualcun altro, offenderlo, e poi in Romani 14 ripete che non dobbiamo far inciampare qualcuno, offenderlo, e lo sappiamo. 1 Corinzi capitolo 10, qualunque cosa facciate dobbiamo farla tutta per la gloria di Dio senza offendere nessun altro, né il giudeo, né il greco, né la chiesa di Dio. Dobbiamo essere molto cauti in come viviamo. Ci sono alcune persone che guardate la loro vita e dite, mamma, quella è una vita veramente inoffensiva, è una vita coerente relazionalmente, non fanno inciampare nessuno, la loro vita sembra pura, sembra giusta, sembra santa, e poi dopo un po' cominciate ad osservare alcune persone che sono più influenzate da loro, come i loro figli, i loro amici più stretti, e cominciano a tradire qualcosa che manca. E seppur non possiamo biasimare i genitori per tutta la cattiva condotta dei loro figli, molto spesso, se il modello è coerente, scopriamo più avanti che ciò che pensavamo fossero nella chiesa certamente non era ciò che erano in casa, giusto? Da qualche parte c'era un difetto che in qualche modo era stato celato quando eravamo intorno, ma quando la realtà viene poi conosciuta c'è un difetto molto molto grande, e sotto lo scrutare e la pressione di un altro ambiente lontano da dove volevano indossare la maschera vengono davvero rivelati come meno che integri. Forse al lavoro, forse qualcuno in chiesa sembra aver tutto a posto, ma il suo cristianesimo sul lavoro ha così tante crepe che sta facendo inciampare ogni sorta di persona riguardo alla realtà del cristianesimo, e forse sta persino offendendo altri cristiani sul lavoro. Certamente questa è una cosa comune. Forse come studente, forse per quanto la chiesa sa e per quanto sa l'amministrazione del vostro ambiente di scuola cristiana, siete semplicemente un perfetto bravo bambino, ma quando vi allontanate dal loro controllo, dalla loro supervisione, e state lì con i vostri amici, le crepe cominciano a mostrarsi e potreste perfino far inciampare quegli altri ragazzi a causa del vostro peccato e della vostra offesa. Quindi quello che Paolo sta dicendo qui è, ascoltate, io voglio che abbiate integrità, integrità personale, integrità relazionale. Voi non inciampate e non fate inciampare il prossimo. Voi non avete crepe e non fate sì che gli altri le abbiano. Ora, questo significa che dovete avere un atteggiamento di nessun compromesso. E stiamo veramente parlando di una vita senza compromessi, una vita vissuta secondo la parola di Dio, senza deviazioni, rimanendo fedeli alla convinzione biblica. Non saremo ciò che gli Elton Trueblood anni fa chiamò cristiani fiore reciso, superficiali, fragili e di breve durata. Sono stati recisi dalle radici e dalla fonte di potenza e fiorirono per un pochino, però poi si sgretolarono. Dobbiamo vivere essendo profondamente piantati nel ricco terreno della verità biblica, così che le nostre radici attingano in profondità nella rivelazione divina, e così prosperiamo e continuiamo a crescere. Ora, se volete avere integrità personalmente e non volete scendere a compromessi, dovete opporvi al mondo. Questa è la cosa fondamentale. Di nuovo, Romani 12, non siate conformi a questo mondo. Di nuovo, Giacomo dice, l'amicizia con il mondo è l'amicizia contro Dio. Di nuovo, 1 Giovanni 2,15 dice, non amate il mondo nelle cose che sono del mondo. Dovete resistere alla pressione del sistema, perché il sistema è ciò che mette le crepe nella nostra vita. E noi vi soccombiamo. Accade così sottilmente. Posso darvi una piccola sequenza di passi su com'è che accade? È così che venite, per così dire, inghiottiti dal sistema. Il mondo vi risucchia. Ed ecco come, primo passo, accomodamento. Semplicemente tolleriamo il mondo. Valori sinistri, peccati, malvagità. Cosa intendi con quello? Smettiamo di esserne scioccati, non ne siamo più scioccati. Ci accomodiamo, semplicemente siamo comodi. Possiamo pensare che sia sbagliato, possiamo anche dire che è sbagliato, ma in realtà non ci sconvolge la cosa. Questo è accomodamento. La seconda parola è legittimazione. Lo legittimiamo. Come? Alla fine lo accettiamo come un qualcosa di normale. È normale. È solamente parte della nostra cultura. La terza parola è assimilazione. Ora siamo veramente in vero pericolo. Noi personalmente cominciamo a cooperare con questi valori distorti non dicendo nulla. Prima lo abbiamo riconosciuto, l'accomodamento, ma non ne siamo stati scioccati più di tanto. Secondo, l'abbiamo riconosciuto e non ne siamo stati scioccati e lo abbiamo accettato più o meno come un qualcosa di normale, quella è la legittimazione. E ora assimilazione, cooperiamo con esso non dicendo mai nulla al riguardo. Esce semplicemente di scena, non è nemmeno più una questione. Non ne discutiamo affatto. Voglio dire, per dirlo semplicemente, quando è stata l'ultima volta che avete sentito un predicatore predicare contro i costumi da bagno bikini? No, la cultura ha semplicemente assimilato la cosa. La quarta parola è la partecipazione. Questo è quando andiamo fuori e ne compriamo uno. Che cosa significa? Oh, è coinvolgimento personale in atteggiamenti, in azioni. Non vi dà più fastidio? Non solo non siete scioccati, non solo pensate che sia parte della vostra cultura, non solo non dite nulla contro di quello, andate al cinema, lo guardate, oppure accendete la televisione, lo guardate, oppure leggete libri sull'argomento, o qualunque altra cosa, partecipate. La quinta parola è amalgamazione, e questo è quando i valori mondani sono così fusi con i vostri valori che non riuscite più a distinguere la differenza. Amalgamazione. I valori mondani sono così fusi con i vostri valori che non riuscite nemmeno a distinguere la differenza. L'ultima parola è l'identificazione. Non c'è più differenza, vi siete identificati con esso. Vedete, questo è il processo con cui il mondo vi risucchia. Prima vi accomodate, adesso tollerandolo, non essendone scioccati, lo legittimate accettandolo come parte della cultura, lo assimilate non dicendo mai nulla, vi ci coinvolgete nei vostri atteggiamenti anche se a distanza di un braccio, infine vi amalgamate con esso e fuso nei vostri stessi valori finché siete così identificati con il mondo che non riuscite più a distinguere la differenza. Dovete fermarlo all'inizio, molto indietro, all'inizio. Quando John Wesley andò a scuola lì ad Oxford, sua madre gli scrisse una lettera, probabilmente gli scrisse molte lettere, ma io ne ho letto solamente una, ed ecco quello che disse, una grande saggezza. Scrisse a suo figlio queste parole: qualunque cosa indebolisca la tua ragione, compromette la tenerezza della tua coscienza, oscuri il tuo senso di Dio o tolga la gioia per le cose spirituali, qualunque cosa aumenti l'autorità del vostro corpo sulla vostra mente, quella cosa è peccato. Fine citazione. Grande consiglio. Grande consiglio. Il mondo è così subdolo, così sottile. E il compromesso è così subdolo. È così subdolo che ci prende prima ancora che ci rendiamo conto di ciò che sta accadendo. Vedete, è proprio come la vecchia storia della rana nella pentola d'acqua. La rana si trova nella pentola, voi alzate lentamente il calore, si frigge prima di saltare perché è tutto graduale, prima che se ne accorga è morta. Questo è il processo di accomodamento, legittimazione e di tutto il resto affinché poi alla fine giungete all'identificazione e non sapete più che cos'è che sia la mondanità e che cos'è che non lo sia, giusto? Così non vogliamo soccombere a quel tipo di pressione, non vogliamo essere inghiottiti in quel tipo di cosa, dobbiamo occuparci dell'integrità ed è questo quello che Paolo sta dicendo, tornando al versetto 10, volete assicurarvi di essere genuini nella vostra vita e di avere integrità in tutte le vostre relazioni, il che significa che non cadete preda dei compromessi della società. Ora, com'è che vi isolerete contro una cosa del genere? Avendo un amore dominante, pervasivo, controllato dalla parola di Dio, che sia in grado di perseguire ciò che è eccellente e mantenga un'integrità personale che non si comprometterà. Va bene? Questo vi riporta proprio all'inizio. Potresti dire, bene, per quanto tempo dovrei vivere così però? Come dice il versetto 10, fino al giorno di Cristo. Fino al giorno di Cristo. Dovete avere integrità finché Cristo verrà. Il giorno di Cristo, l'abbiamo studiato nel versetto 6, una frase che si riferisce al ritorno di Cristo per il credente. Il giorno del Signore, il ritorno di Cristo ed il giudizio dell'incredulo. Il giorno di Cristo è un termine speciale che si riferisce alla ricompensa e alla valutazione delle opere del credente. Quindi siamo chiamati alla fedeltà finché il Signore Gesù verrà a ricompensarci. Verrà il giorno in cui vedremo Cristo. Dice che dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, 2 Corinzi 5, 9, 10, per ricevere le cose fatte nel corpo, siano esse buone o cattive, per vedere se le nostre opere sono oro, argento, pietre preziose o legno, fieno e stoppia. 1 Corinzi capitolo 3, 1 Corinzi capitolo 4, il giorno in cui il Signore valuterà le cose nascoste del cuore, rivelerà i nostri motivi, le nostre intenzioni, così fino a quando Cristo verrà a ricompensarci, noi saremo fedeli a non compromettere mai. Saremo fedeli a mantenere integrità personale e relazionale, così l'amore genera l'eccellenza, l'eccellenza genera l'integrità. Andiamo al numero 4, il risultato. Il risultato successivo sono le buone opere. Versetto 11, essendo stati ripieni del frutto di giustizia che viene per mezzo di Gesù Cristo. Ora, l'amore produce eccellenza, produce integrità, l'integrità produrrà sempre buone opere. Per favore, notate, essendo stati ricolmi o ripieni, è un participio perfetto passivo, e ciò si riferisce al fatto che è un qualcosa che è accaduto nel tempo passato con risultati continui. E guarda al giorno di Cristo, che è il tema del versetto 10, è al giorno di Cristo, il verbo allora guarda indietro e riassume la vita della persona, e dice, quando sarete lì al giorno di Cristo sarete già stati ripieni di giustizia. O del frutto di giustizia, e considera uno stato compiuto o una condizione completa. Guarda il resoconto delle buone opere prodotte da Dio in una vita di integrità, una vita di eccellenza, una vita di amore. E così qui abbiamo, dunque, una visione del credente che arriva al giorno di Cristo e perché ha amato, perché ha perseguito l'eccellenza e perché ha mantenuto l'integrità, ha anche riempito la sua vita di buone opere e giunge là essendo già stato ricolmo, ripieno dei frutti di giustizia, che sono il frutto di amore, eccellenza ed integrità. Ora, cos'è che intendiamo dire con il frutto di giustizia però? O il frutto che la giustizia produce, ovviamente. Il frutto che produce la giustizia. Perché se vivete nell'amore, perseguite ciò che è eccellente, e vivete una vita di integrità, quella è una vita retta, giusta, ed essa produrrà un certo tipo di frutto. Karpos, frutto, si riferisce a buone opere, prodotto, un risultato buono. Ed è questo quello che ha in mente. Il frutto prodotto dall'energia divina inerente in questo tipo di vita cristiana. Il frutto che la giustizia produce. A proposito, frutto di giustizia è un'espressione dell'Antico Testamento che si trova in Proverbi 11:30 ed Amos 6:12 ed è anche usata in Giacomo 3:18 per riferirsi alle buone opere prodotte dalla giustizia di Dio nella vita del credente. Quindi, la sua preghiera è, ascoltate, una vita di amore, una vita di eccellenza, una vita di integrità, una vita di buone opere. E questo dovrebbe essere caratteristico di ogni credente. Il frutto della nostra vita sono le buone opere. Ora, il Nuovo Testamento parla di frutto, infatti ce ne sono due tipi, come vi ho detto molte volte. Romani 1:13 dice, spesso ho pensato di venire da voi e ne sono stato impedito, ed ecco perché, affinché io potessi ottenere un qualche frutto. In altre parole, volevo vedere alcune persone venire a Cristo. Frutto era portare qualcuno a Cristo, il frutto della sua vita. Nel capitolo 15 di Romani, al versetto 28, dice, perciò, quando avrò finito questo ed avrò messo il mio sigillo su questo frutto loro, in altre parole, di nuovo il risultato della loro vita era che qualcun altro veniva convertito, quindi frutto è condurre qualcuno a Cristo, ed in 2 Corinzi 9, versetto 10, dice, ora colui che fornisce seme al seminatore e pane per cibo, cioè Dio, fornirà e moltiplicherà il vostro seme per la semina ed aumenterà la raccolta della vostra giustizia, in altre parole, Dio produrrà opere giuste nella vostra vita a causa della vostra fedeltà a Lui. In Efesini capitolo 5, al versetto 9, dice il frutto della luce è bontà e giustizia e verità. E di nuovo, qualunque opera giusta è frutto, ma è più delle opere, sono anche atteggiamenti. Galati capitolo 5 dice frutto dello spirito è amore, gioia, pace, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Questi sono tutti atteggiamenti. Così Dio vuole produrre nella vostra vita atteggiamenti giusti ed azioni giuste. Atteggiamenti giusti ed azioni giuste. Però per favore notiate anche una cosa molto importante in questo versetto. Dice nel versetto 11, essendo stati ricolmi dei frutti di giustizia, cioè opere buone ed atteggiamenti puri, giusti, che viene per mezzo di Gesù Cristo. Non producete i vostri frutti, vengono per mezzo di Gesù Cristo che opera in voi, così che egli riceve tutta la gloria, tutto l'onore e tutto il merito. In Giovanni 15, io sono la vera vite, il padre mio è l'agricoltore. Ascoltate, affinché ogni tralcio in me che non porta frutto, egli lo toglie via, ed ogni tralcio che porta frutto, egli lo pota affinché porti più frutto. Versetto 4, dimorate in me ed io in voi, come il tralcio non può portar frutto da sé se non dimora nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me ed io in lui porta molto frutto, perché senza di me voi potete far che cosa? Nulla. Quindi l'idea è che il frutto è l'opera di Dio prodotta nella vita, non la mia opera, ma la sua opera, l'opera di Cristo. Efesini 2:10 dice che noi siamo opera di Dio, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha preordinato affinché camminassimo in esse. Quindi che cosa stiamo imparando qui? Che dobbiamo portare frutto, però quel frutto è l'opera di Cristo. Lasciate che vi dia un'illustrazione. Vi ricordate di Lawrence d'Arabia? In un'occasione Lawrence d'Arabia portò alcuni arabi a Londra li mise in un bellissimo hotel a Londra e là si furono assolutamente sbalorditi, erano beduini, è l'unica cosa in cui avevano mai vissuto, era una tenda, e la cosa che li affascinò di più furono i rubinetti, perché vivendo in un deserto per tutta la loro vita l'acqua era preziosa e dovevano quindi semplicemente girare una manopola e tutta l'acqua che volevano era lì presente. Quando Lawrence li preparò per partire, stavano preparando le loro borse o qualunque cosa avessero, scoprì che avevano tolto tutti i rubinetti da tutti i lavandini e li avevano messi nelle loro borse, sotto l'incredibilmente assurda idea che se avevano il rubinetto avevano l'acqua. Ora, potrei ricordarvi questa storia abbastanza familiare solamente per dirvi che la questione della vostra vita spirituale è semplicemente riconoscere che voi siete un rubinetto e, a meno che non siete collegati alla condottura, aprirvi e chiudervi non produrrà assolutamente nulla. La potenza viene dal Signore Gesù Cristo ed è quello che sta dicendo qui, che dovete rendervi conto che il frutto della giustizia viene per mezzo di Gesù Cristo e glielo produce in voi. Così una vita di amore genera una vita di eccellenza, che genera una vita di integrità, che conduce ad una vita di buone opere. Buone opere. E questo ci porta all'ultima parola, gloria. Gloria. Perché tutto questo? Una grande verità finale, versetto 11. Alla gloria e lode di Dio. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, Giovanni 15:8. Alla gloria di Dio, ogni cosa, Dio ci ha salvati, Dio ci ha resi fruttuosi per la sua gloria e noi dobbiamo essere alla lode della sua gloria, Efesini 1:12, Efesini 1:14, dobbiamo portargli onore, portargli gloria con la nostra vita. Ora, ascoltate, miei cari, una vita di amore, una vita di eccellenza, una vita di integrità ed una vita di buone opere porta gloria a Dio e porta lode a Dio. A proposito, gloria, doxa, è la somma totale di tutta la perfezione di Dio. Lode è l'omaggio reso a Dio per quella perfezione. Così egli riceve l'affermazione della perfezione e poi la lode che è suscitata da quella stessa perfezione. E così l'amore di Dio, riversato nei nostri cuori, abbondando in conoscenza perspicace della sua parola, ci porta a perseguire l'eccellenza con integrità spirituale, che genera a sua volta una vita di potenza per mezzo di Cristo, che produce buone opere che ridondano alla gloria di Dio come Dio redentore e trasformatore, degno di lode eterna. Questa è la somma di tutto. E la preghiera di Paolo è anche la mia preghiera per voi. Questo prego, disse Paolo, e lo dico anch'io. E questo prego per voi, che il vostro amore abbondi sempre più e più in conoscenza reale di ogni discernimento, affinché possiate approvare le cose che sono eccellenti, per essere sinceri ed irreprensibili fino al giorno di Cristo, essendo stati ripieni del frutto della giustizia che viene per mezzo di Gesù Cristo alla gloria e lode di Padre. Padre, questo prego per questo popolo, per queste persone. E Padre, fa sì che possano anche sapere che se hanno fatto un inventario spirituale e vedono un declino nella loro vita spirituale, questo è ciò che dovrebbero pregare anche per se stessi. Padre, aiutaci a sapere che non ci sono formule, non ci sono scorciatoie, non ci sono trucchi, non ci sono modi facili. Se la nostra vita non regge al controllo e non siamo all'altezza di queste virtù essenziali, allora aiutaci a sapere che dobbiamo metterci in ginocchio, come fece Paolo, e pregare per questa stessa cosa ogni giorno. Ogni giorno. Signore Dio, possa il mio amore abbondare sempre di più in ogni conoscenza reale, in ogni discernimento. Fa che io possa provare le cose che sono eccellenti, essere sincero, irreprensibile fino al giorno di Cristo. Fa sì che anch'io possa essere ricolmo del frutto di giustizia che viene per mezzo di Gesù Cristo e fa che anch'io possa essere in grado di vivere la gloria e la lode di Dio. Aiutaci a pregare questo personalmente ogni giorno, finché cominciamo a vedere il modello della nostra vita andare nella direzione giusta. Oh Signore, è così semplice dal nostro lato. Tutto ciò che dobbiamo fare è gettarci volontariamente alle tue risorse e tu produrrai la tua opera in noi. Aiutaci ad essere disposti a farlo. Per amor di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You, si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.